un brano quintessenzialmente americano che ci porta a conoscere una scrittrice americana, però non americana come il blues, come l'apple pie, un'americana di confine, una cittadina del mondo nata a Londra, di origine indiana e oggi residente a metà tra gli Stati Uniti e Roma. E quindi forse è proprio il caso di cominciare da Roma.
Stupenda e misera città, che m'hai insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano bambini, le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre, come andare duri e pronti nella ressa delle strade, rivolgersi a un altro uomo senza tremare, non vergognarsi di guardare il denaro contato con pigre dita dal fattorino che suda contro le facciate in corsa in un colore eterno d'estate.
Questo è un frammento del Pianto della scavatrice, meraviglioso poemetto di Pierpaolo Pasolini, in cui descrive quella stupenda e misera città che è al centro proprio dell'ultimo libro della nostra seconda ospite di oggi, Jhumpa Lahiri, scrittrice anglosassone di origini indiane. Con il suo primo libro di racconti ha vinto nel 1999 il premio Pulitzer e il Pen Award, cioè due dei più prestigiosi premi letterari al mondo, e insieme al National Book Award tra i più importanti d'America. Quel suo libro di debutto, L'interprete dei malanni si intitolava, ha venduto 15 milioni di copie e l'ha resa una star della letteratura. Ecco, un decennio dopo, Jhumpa Lahiri si è trasferita a Roma con la famiglia e si è talmente innamorata dell'Italia da cominciare addirittura a scrivere in italiano. Infatti, il suo ultimo libro è scritto in italiano, come molti altri, e si intitola Racconti romani, citazione diretta tra l'altro non di Pasolini, ma di Alberto Moravia, che negli anni 50 scrisse più di un centinaio dei suoi racconti romani. Jhumpa Lahiri, io devo dire, l'ho incontrata a Milano, ma abbiamo parlato lo stesso di Roma, protagonista di questi racconti, con tanti protagonisti invece umani, diversi, di diverse estrazioni sociali, diverse origini, ma tutti accomunati dal fatto di trovarsi in questa città bellissima e indifferente, poetica e violenta.
La città è sempre quella, è sempre Roma. E quindi se tu leggi la Roma di qualunque scrittore, la trovi ancora. Se leggi la Roma di Ovidio, c'è ancora. Se leggi la Roma di Moravia, di Elsa Morante, di chiunque, quella Roma rimane, perché Roma contiene tutto. Questo è l'effetto di Roma. È un palinsesto, quindi ogni strato in qualche modo rimane. Sì, la città è parecchio cambiata, ma la forma che usa Moravia per raccontare la città, la forma breve, è geniale, anche in prima persona, tutte le prospettive, tutta quella roba interiore che lui mette fuori, anzi, no? E poi c'è un effetto proprio straniante della città, le esperienze, la furbizia, la bellezza che stordisce la vita quotidiana. C'è tutto un misto, tutto un bel brodo che Moravia ha messo a fuoco e questo rimane. Roma è una grande contraddizione, perché è una città che ti abbraccia, che ti protegge. Roma per me è una città materna, cioè proprio una città madre, come dire, ma allo stesso tempo sì, una città, e io ho un ruolo temporaneo piccolissimo nella storia romana, no? E se tu vivi a Roma tu capisci questa cosa, cioè tu fai il tuo percorso, ognuno fa il suo percorso, e Roma è più grande di noi. Roma è Roma, cioè Roma è una cosa, è un luogo, ma anche un fenomeno, Roma, no? Cioè non esiste una città del genere da nessuna parte in cui tu vivi con il tempo, con lo scorrere del tempo in quella maniera lì. Non esiste un posto del genere da nessuna parte, di una città di quella misura e di quella ricchezza.
Quando è uscito il suo primo libro in italiano, lei ha dichiarato che questa cosa in America era stata bersaglio di molte critiche, fino anche a crearle qualche vero problema professionale, diciamo. E nel corso degli anni lei ha comunque portato avanti questa scelta. In questi anni, diciamo dal suo primo libro in italiano a oggi, sente che sia migliorata la percezione della sua scelta da parte della cultura americana o la diffidenza è rimasta?
Io cerco proprio di non ascoltare le voci, no? Che girano, che commentano quello che sto facendo, perché sennò divento matta e non scrivo. Perché appunto per scrivere bisogna trovare uno spazio silenzioso tutto tuo, dove non c'è nessuno, perché se c'è qualcuno ti dice ma perché non scrivi così anziché così, ed è paralizzante. Ho presente una certa delusione, una certa, cioè, persone che mi venivano dopo le mie presentazioni che dicevano ma che fregatura che scrivi in italiano, ma quando torni, quando tornerai, eccetera, e sono rimasta colpita da certe osservazioni, perché per me invece fa parte di un mio percorso personale, creativo, estetico. Sinceramente, cioè, non fa parte del mio lavoro, non do retta a quelle persone, ai critici, a nessuno, perché così si crea qualcosa, cioè non è possibile essere artista e obbedire, seguire, rispondere al tuo pubblico, cioè, questo è il mio approccio almeno.
Lei dice di leggere poca letteratura italiana contemporanea e che preferisce autori del passato. Già dal titolo dei racconti romani lei cita Moravi, ovviamente. Ecco, c'è però qualche scrittore degli ultimi, diciamo, 10 anni italiani che l'hanno colpita?
Veramente io leggo, adesso sto leggendo Ovidio, per dire. Cioè, io sono molto legata a lettere antiche, il greco, il latino, eccetera, quindi veramente leggo pochissimo letteratura contemporanea. Sì, sono anche in giuria per vari premi, eccetera, per cui sì, leggo abbastanza, ma cioè, leggo con un'altra testa, come dire, non leggo come lettrice, leggo come, sì, per valutare un libro, però il mio baricentro è in un altro secolo, diciamo. Se devo proprio nominare qualcuno, direi ovviamente Domenico Starnone, perché ho tradotto 3 romanzi ormai di Domenico. È certamente uno scrittore, no, contemporaneo che leggo anche con grande passione, con grande ammirazione.
Avvicinando un po' lo sguardo sui personaggi dei racconti romani, sembra che lei sia affascinata dagli incontri casuali e secondari che capitano nella vita di ciascuno di noi e che magari lasciano anche il segno anche quando teoricamente non dovrebbero.
Quasi ogni racconto di Moravia è di questo taglio, quindi ho imparato da lui come inquadrare un'esperienza, un incontro breve, un incontro lampo, un incontro apparentemente, no, anche un po' banale, che poi ti cambia la prospettiva, ti cambia anche la vita. Però c'è in Moravia, un racconto suo ha questo meccanismo, centinaia di racconti di questo tipo, quindi se lo leggi qualcosa ti rimane.
Ci sono diversi racconti in cui tornano dei personaggi che scrivono, dei personaggi di scrittori. Non è che facciano delle grandissime figure da un punto di vista proprio umano, nel senso, nel primo racconto, Il confine, c'è una donna che si dice scrive tutto della famiglia della protagonista, ma in realtà non sa nulla della storia di quella famiglia. C'è un altro racconto in cui uno scrittore si innamora di una donna durante una festa e mette sulla pagina questa sua fantasia amorosa che però non ha il coraggio di vivere. E allora è vero che gli scrittori in fondo non capiscono poi molto del mondo o è semplicemente divertente trattarli così sulla pagina?
No, è forse una mia crescente consapevolezza, perché sto scrivendo da molto tempo ormai e più scrivo più mi rendo conto che alla fine non capisco niente, cioè non riesco a raggiungere quella realtà che vorrei in realtà rappresentare, che mi sfugge, no? Sfugge di mano e sfugge a tutti. Però gli scrittori pensano di avere un ingresso, una chiave speciale per capire, no? Per decifrare la realtà, le anime nostre, eccetera, ma alla fin fine no, è un tentativo, è un gesto, e più scrivi, secondo me, più tu capisci che non è quello che, no?
Un'altra situazione che torna è il fatto che la città nasconde spesso un pericolo, una violenza che può scoppiare da un momento all'altro. Allora, è vero che in qualche modo la città rende più inquieti?
Tutte le grandi città sono grandi contraddizioni, come dire, cioè c'è tutto, c'è la parte che ti protegge, che, ripeto, c'è la parte che ti nutre, che la parte che dà, che proprio ti fa crescere. Poi hai gente brutta, gente bella, gente simpatica, tutto, e tu vivi fra, no, devi navigare questo mondo che è la città. Per fare un affresco di una città come Roma non puoi non dare un po' di attenzione anche a questo aspetto che sta facendo, ripeto, cioè la stessa cosa Moravia, Pasolini, altri scrittori che erano proprio radicati, super radicati a Roma e hanno vissuto, capito questo aspetto anche della città, che è sì, una città di una certa, ha una sua violenza, ecco. Non è una città violenta, però ha una sua violenza.
Scendendo la scalinata si sente piacevolmente tirata in varie direzioni, come se galleggiasse. Al posto del sospiro misterioso dell'acqua, ha nelle orecchie il mormorio delle voci delle altre ragazze. Ogni giorno, per 2 minuti o 3, sentendosi sia bene in vista sia impercettibile, si fonde a loro insaputa all'organismo collettivo, alle braccia, le gambe lisce scoperte, i capelli sciolti, e immagina temporaneamente di essere una di loro. Si nutre delle loro parolacce e dei loro scherni, delle boccate delle loro sigarette elettroniche. Sono creature così belle e inarrivabili, molto più belle dei maschi, tanto desiderati da tutte. Per quei pochi minuti si lascia avvolgere dalla loro energia, dalla loro amicizia, da tutto il meraviglioso spazio bianco che è il loro futuro. La sensazione dura poco, è come quelle piogge ritrose che cadono per brevissimo tempo in estate, quando si sente lo scrocchio delle gocce a una sulle foglie o sul tetto contro il vetro e si corre fuori un istante per sentire l'acqua sul viso. In effetti la ragazza avrebbe voglia di stare più a lungo sulla scalinata, anzi di stare sempre sulla scalinata, di sentirsi in discesa con le sue compagne di classe, in quel branco che la trasporta come fosse un rametto nel fiume spinto automaticamente dalla corrente. Perciò le dispiace raggiungere l'ultimo gradino, staccarsi dalle altre e procedere per conto suo.
E questo era proprio un brano dai Racconti romani di Giunpa Lahiri. Ringraziamo Natascia Fioretti per averci prestato la voce alla lettura. L'editore invece di Racconti romani è Guanda, il libro appena distribuito nelle librerie della Svizzera italiana.
Alice. Alice, libri, storie e idee.
Dunque, ricapitolando, la bellezza pura della musica raccontata da Beatrice Venezzi. La bellezza e il caos della vita in una città storica e moderna insieme, raccontata da Giunpa Lahiri. E ora però scendiamo nel caos puro del mondo, mani e piedi, con il prossimo ospite,